Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeone insieme a Francesco.
Ciao.
Trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Parliamo di magia, di stregoneria e di paganesimo. Va bene, una delle trasmissioni molto seguite, dice Panorama della nostra trasmissione. In effetti è vero, ormai penso che sia una delle trasmissioni più seguite che ci siano qui nel Veneto, senza togliere niente naturalmente a nessuno. Ognuno chiaramente piace a quello che lui fa, ecco. Bene, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano Otto Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeistica, la postale 53 Malostica Vicenza. Firmare per
la legge, per il referendum per sull'evocazione sulla contrazione assistita, anche perché stiamo assistendo come sempre al tentativo proprio di cancellare questo diritto e la possibilità che le persone si esprimano. Logicamente questo viene fatto sempre in ossequianza ai valori cristiani della società, che sono valori sempre pericolosi. D'altronde abbiamo esempi continui di come il monoteismo in tutte le società, in tutte le culture, in tutti i paesi sia un danno, perché abbiamo proprio di attualità il fatto che in Israele il pericolo non è tanto del terrorismo, ma che quanto qualche rabbino possa lanciare delle condanne a morte per uomini politici della sua stessa appartenenza, e che la polizia sia costretta a rincorrere fanatici religiosi che invitano, incitano gli altri ad uccidere uomini politici. Uomini politici di cui io non condivido né la politica, né la tendenza, né le cose, però non penso che gli scontri politici possano risolversi con le minacce di morte.
Erano temi religiosi.
Esatto. E soprattutto la polizia considera più pericolosi questi che i ventati pericoli terroristici. D'altronde a livello mondiale il monoteismo, a cominciare dagli Stati Uniti, fa i suoi danni, sconvolge società, culture, paesi e civiltà, e la lotta del presente, la lotta del futuro è la lotta fra il monoteismo e il politeismo. Perciò anche in Italia, per fortuna in temi ancora contenuti, abbiamo questa necessità di ricordare che le persone, i cittadini, sono liberi, possono disporre di se stessi.
Io ho una serie di alcune notizie in cui, fra le altre cose, il beneamato cardinale Scola sta chiamando alla guerra, cioè ho alcuni ritagli di giornali qui locali ed è abbastanza pesante la faccenda. Cioè praticamente si sta tentando di violare quelle che sono le leggi, quella che è la Costituzione della Repubblica, è abbastanza pesantino. Io ho alcuni ritagli di giornali che portano questo, ma non è di questo che oggi parliamo.
Sì, no, anche perché ricordo che i monoteisti stanno lavorando in tutti quanti i campi, cioè nel senso che il monoteismo è sempre ignoranza, e voglio ricordare appunto che abbiamo una dimostrazione continua in ogni momento. Io dopo, se ho tempo, vi leggerò le percentuali dei professori di religione che hanno fatto i concorsi per diventare insegnanti di ruolo, e la percentuale di bocciati è terrificante. Pensate che i professori di religione sono in rivolta, hanno detto troppi bocciati al concorso. Beh, i sindacati hanno replicato, le commissioni sono regolari. Ecco, loro hanno protestato perché le commissioni che dovevano valutare gli insegnanti, che dovevano insegnare in tutte le materie, hanno esaminato i saldi di religione, li hanno trovati impreparati e giustamente li hanno bocciati. Pensate, se non avessi fatto della commissione che garantiva i diritti di istruzione, si troveremmo quanti insegnanti impreparati.
Infatti, era il mio terrore questo. Cioè, era.
E solo un giornale ha dato la notizia.
Volte troppi bocciati al concorso.
Vabbè. Questi qua pretendevano, perché insegnavano religione, di avere tutti quanti i titoli, di poter insegnare qualsiasi altra materia. Giustamente, in uno Stato che è ancora laico, non si sa ancora per quanto, e che in cui esiste qualcuno che pensa agli studenti, non al fatto che qualcuno si ispira a un Dio creatore e abbia una fede, ma dice che l'istruzione deve esserci, la formazione deve esserci, ha sottoposto ad esame questi, e le percentuali di bocciature arrivano anche al 22%, il che, se in un corpo di insegnanti non si parla di esami di scuola, ma in cui insegnanti vengono esaminati, e se arriva le bocciature nel vento del 22,22%, quasi 1 su 5, provate a pensare qual è la formazione, la cultura, cosa potrebbero dare questi se ci fossero state di manica larga, perché sono cristiani, sono cattolici, credono in Dio unico e hanno la verità. Come vede, questi, il loro buon Dio non li ha illuminati a sufficienza, si vede.
Beh, si potrebbe fare anche una protesta perché ne hanno promossi troppi,
Quello sì.
Cioè, effettivamente, se tu pensi che 4 su 5 li hanno passati, che è già abbastanza pesante.
Sì, ma io vorrei ricordare che le bocciature in norma vanno dal 3 al 7%.
Cioè, sì, nelle persone normali parliamo
di persone normali.
Scappati mentali come cattolici. Cioè, stiamo parlando dell'idiota, cioè di quello che va a spacciare un Dio creatore, va a spacciare una provvidenza, va a spacciare dei principi che sono contrari al dettato costituzionale, e questo è di una gravità enorme, cioè non è una cazzata.
Appunto, pensate che appunto questi non vanno a predicare a della gente che è già nel gregge, vanno dentro realtà scolastiche in cui ci sono bambini che hanno fiducia, genitori che delegano la scuola alla formazione, e si trovano persone che la loro cultura se l'hanno, sono fatta dove? Su un Dio creatore che ha creato il mondo, su una Bibbia che impone, che detta, che ordina e comanda, e in cui le persone sono peccatori e devono essere sottomesse a Dio. Perciò lasciate nelle scuole pubbliche migliaia di insegnanti di religione, vedremo fra 5-10 anni se i problemi di integralismo che adesso attribuiamo ad altri monoteismi non ci saranno anche qua, perché ricordiamoci che il monoteismo è sempre integralista e il suo scopo è sempre quello di creare il terrorismo. Al di là delle connotazioni cattoliche, islamiche e ebraiche, la caratteristica di ogni monoteismo è il terrorismo.
Sì, ma è solo quello, cioè non è che ci sia qualcos'altro e anche quello, capisci? No, è solo quello. Cioè, la cosa più micidiale è questa, cioè non è che ci sia un pensiero positivo e insieme a delle cose negative, esiste solo delle cose negative che arrivano al delinquere, cioè questo che è sconvolgente.
Sì, e di conseguenza abbiamo l'attualità, il tema del referendum sulla fecondazione assistita. Io invito tutti quanti gli ascoltatori ad andare a firmare, perché già il firmare, che il referendum raccolga le firme necessarie che si possa votare o che si tenti di votare, implica già che esiste una fetta di popolazione che ha ben conscio quando sono i diritti degli individui e che certi principi religiosi non devono sconvolgere la comunità. Perciò questo è un tema di attualità, e adesso possiamo passare alle tematiche che sono più vicine.
Allora, la tematica più vicina è quella di sabato 18 settembre, presso il Bosco Sacro di Jesolo, terremo il rito dell'equinozio, dottore. Il rito di entrata nel silenzio, entrata nei mondi, i mondi silenziosi. Il silenzio in antica Roma veniva celebrato alla fine dell'anno, in mezzo a tutto quel casino che erano i Saturnali e tutto il resto che veniva, che era Angerona la divinità. Noi invece lo celebriamo all'inizio dell'autunno, perché come diceva anche Francesco, è un tempo di bilanci, un tempo di vedere un attimino cos'è la nostra vita, è un tempo anche di vedere le cose. In realtà con l'autunno celebriamo in sostanza la fine di un'epoca, cioè la fine di un passaggio, di una trasformazione, e quando c'è la fine di una trasformazione c'è effettivamente il bilancio di ciò che siamo riusciti a fare e ciò che non siamo riusciti a fare. E i mondi del silenzio sono i mondi inversi del mondo in cui stiamo vivendo adesso. Adesso viviamo nel mondo della ragione e i mondi del silenzio ci circondano. Quando entreremo nei mondi del silenzio, il mondo della quelli diventeranno i mondi rumorosi e il mondo della ragione sarà un mondo di silenzio. Quando eravamo in pancia di nostra madre e siamo venuti alla ragione, ma questo l'abbiamo celebrato in primavera. Poi in estate abbiamo celebrato la conoscenza, abbiamo celebrato il fuoco, abbiamo celebrato la vita che esplode, la gioia, il piacere della vita. Adesso celebriamo l'entrata nei mondi del silenzio attraverso un rito che comprende anche la contemplazione proprio come attività magica del paganesimo, e poi quest'inverno ci troveremo tutti assieme a farci quella bicchierata e quella pizza, che sarà il celebrare la stasi, il momento della felicità, la goduria.
Quasi si cerca qualche sorpresa, che si riesca a organizzare qualcosa di diverso, perché appunto...
Sì, ma...
Claudio è sempre scettico sui rituali fatti con il freddo alle intemperie, però insomma.
No, Claudio è anche scettico quando i rituali vanno fatti, insomma, cioè un rituale deve avere anche la capacità di entrare nel tempo, nello spazio, di proiettarsi anche nella vita degli uomini, capisci? Questo più che altro. Stiamo seminando qualcosa che secondo me è molto grosso, cioè stiamo effettivamente seminando il futuro, perché i riti che abbiamo fatto finora hanno costruito una ritualità che è vecchia, antica ed è nuova allo stesso tempo, cioè richiama quello che è il vecchio e richiama quello che è il nuovo, e stiamo secondo me facendo un grosso lavoro. Io, mettendo insieme gli elementi della Iera, viene fuori effettivamente un manuale di erratica pagana. Ormai lo stiamo facendo, va bene. Tutto questo, l'appuntamento allora è per sabato. Una cosa, permettimi Francesco, io arriverò sul posto circa sulle 2, 2 e mezzo, no? E mi metterò a preparare il luogo, il posto, tutto quello che serve. Se qualcuno arriva prima e mi dà una mano, non è che mi dispiace, Poi, sì, quando si arriva, io capisco che finalmente si trovano gli amici che non si vedono, si abbraccia, si parla, si discute, ci sono tante cose, insomma, io mi sto facendo un mazzo tanto, se mi date una mano mi fate un piacere, se poi non me la date va bene, accettato lo stesso.
Vai Francesco. Sì, beh, appunto, il rituale è importante proprio perché scandisce, dà dei punti di riferimento, dà dei cardini, dà una continuità, dà anche un legame. D'altronde il fatto che questi riti siano legati anche ad eventi stagionali lega la nostra vita, le nostre manifestazioni, il nostro vivere anche appunto a momenti che sono cosmici, proprio perché abbiamo scelto proprio anche eventi astronomici proprio perché ci legano moltissimo alla realtà che si attorno, proprio perché il paganesimo è fatto sempre sia sugli individui, sia sulle persone, sia appunto per quanto riguarda anche la realtà esterna. E questo collegamento appunto è un collegamento essenziale, proprio perché si deve sempre ricordare che le persone sono sempre legate, sono sempre vicine e non sono mai isolate, nel senso che esiste sia una comunità, ma esiste anche una realtà, esiste un ambiente, esiste appunto anche tutto quello che è attorno, esiste un universo in cui noi siamo inseriti, in cui siamo collegati, in cui la nostra sensibilità, il nostro osservare, le nostre azioni hanno una ripercussione, hanno anche appunto una necessità di ricollegarsi con questo. E i riti proprio servono proprio per ricordare questo, proprio logicamente il rito è il culmine, è la manifestazione o il raggiungimento di un certo procedimento, di un certo evento, ma questo evento non è unico, è sempre collegato, è sempre mantenuto ed è sempre unito. E proprio il rito, il fatto che non ci siano riti ma ci siano moltissimi riti.
Francesco, sì. Grazie per avermi coperto. No. Adesso è arrivata a trovarci la nostra amica che adesso si presenta. Io tanto ringrazio tutti quanti. No, l'amica non si presenta. No, è Francesco che si presenta l'amica adesso. Adesso il rito del solstizio, dell'equinozio d'autunno che faremo sabato 18. E naturalmente venite il prima possibile. Allora, il luogo è il Bosco Sacro, l'indirizzo ormai tutti lo sanno, tutti avete i contatti per averlo.
Sì, beh, se non c'è sempre il numero di telefono che è il 338 319 7720, in maniera tale che se servono sms, informazioni. A molti amici abbiamo avvisato anche tramite le sms, in maniera tale che abbiano anche delle coordinate telefoniche alla via per poter raggiungere il posto. Però c'è sempre anche la possibilità di internet che dà anche le coordinate, anche perché se cercate su internet trovate molte foto del Bosco Sacro.
Va bene, Francesco, cambiamo argomento, sì. Ti do qualche minuto così respiri un attimino.
No, nessun problema, se vuoi partire, parti.
Allora, niente, io avevo 2 o 3 programmi oggi, volevo sia parlarvi del cervello, le ultime scoperte che confermano il crogiolo dello stregone, sia parlarvi della contrapposizione fra il prologo con cui è stato scritto il codice di Hammurabi e il prologo con cui sono stati scritti nel Deuteronomio i 10 comandamenti. Allora, siccome devo dar tempo a Francesco di far questo, vi racconterò com'è la persona che ha scritto il codice di Hammurabi e com'è la persona che ha scritto i 10 comandamenti, così poi deciderete voi. Da quale cominciamo, Francesco?
Ma io,
i 10 comandamenti o il codice di Hammurabi?
Il codice di Hammurabi è più simpatico e più bello, perché ultimamente ho avuto proprio alcuni testi, alcuni miti riferiti al discorso proprio dell'antica Babilonia, e ci sono un'infinità di riti di cui c'è rimasto anche soltanto il nome, ma che sono molto evocativi. E uno, ad esempio, dei riti fondamentali era il rito conclusivo in cui si veniva posto, ad esempio, il tetto a un tempio, che è stato citato pochissimo perché è scomparso completamente il testo, però pensate che appunto esisteva un rito proprio per quando veniva messo il tetto. Logicamente sarebbe anche da, con le chiavi moderne della nostra psicologia, andare a comprendere il perché era così importante per loro il fatto dell'edificazione del tetto. Però potremmo anche usare delle chiavi di lettura che ci dicono che questo tetto è fondamentale perché dà la dimensione della nostra separazione tra il mondo, cioè che l'uomo è un qualcosa che può anche separarsi, che però questa costruzione finale deve essere ricordata. Il tempio che veniva coperto significa chiaramente che si delimitava lo spazio di cui agire. D'altronde gli uomini vivendo hanno questa necessità di delimitare l'azione in un certo tempo, che è la loro vita. E questo è un parallelismo che può essere interessante, poi ce ne sono infiniti altri.
Bene, allora io adesso comincerò di dirvi come Mosè fa i 10 comandamenti, così facciamo felice Francesco. Allora, questa è la persona Mosè. Mosè convocò tutto il popolo e disse: Israele, ascolta le leggi e le prescrizioni che io oggi proclamo ai vostri orecchi. Imparatele, custoditele per metterle in pratica. Il Signore Dio nostro ha fatto con noi un patto al monte Horeb. Egli fece questo patto non con i nostri padri, ma con noi, che siamo qui oggi ancora in vita. Il Signore vi parlò faccia a faccia sul monte in mezzo al fuoco, mentre io stavo, che figo che sono, fra il Signore e voi per riferirvi la sua parola, perché voi avevate paura di quel fuoco e non osavate salire sul monte. Questo è Mosè. E adesso preso dal Deuteronomio. E adesso vediamo invece chi è Hammurabi. La differenza fondamentale che vi invito ad osservare è che mentre Mosè delega tutto quanto al suo Dio, Hammurabi parla di se stesso. Quando l'eccelso Dio Anu, re degli dei Anunnaki, ed il Dio Enlil, re del cielo e della terra, che determina i destini del paese, hanno assegnato il supremo potere su tutti i popoli al Dio Marduk, primogenito del Dio Enki, esaltandolo fra gli dei i Gigi, allora, hanno magnificato il nome di Babilonia e l'hanno resa potente nelle regioni del mondo e per lui hanno stabilito un'eterna regalità dalle fondamenta solide come il cielo e la terra. Allora gli dei Anu ed Enki, per migliorare il benessere del popolo, hanno chiamato me, Hammurabi, il principe devoto che venera gli dei, perché proclamassi la giustizia nel paese, distruggessi il male e la malvagità, non permettessi al forte di opprimere il debole e sorgesse come il Dio Sole, Samas, sull'umanità ad illuminare il paese. Io sono Hammurabi, il pastore scelto dal Dio Enlil, che accumula abbondanza e prosperità, che provvede in tutto a Nippur, la città legame del cielo e della terra, e che devotamente si occupa del tempio Ekur. Sono il re potente, restauratore della città Eridur, purificatore dei riti del tempio Yabzu, colui che ha attaccato le quattro regioni del mondo, che magnifica il nome di Babilonia, rallegra il cuore del dio Marduk, suo signore, e che ogni giorno presenzia il tempio di Esagil. Sono stirpe regale generato dal dio Luna, Sin, che tratta con munificenza la città di Hur. Sono l'umile e supplichevole che porta abbondanza al tempio di Ekisnulgal. Sono il re saggio che ascolta il dio sole, Samas. Sono il forte, colui che rinsalda le fondamenta della città Sippar, che orna con fronde il santuario della dea Aya, l'esaltatore del tempio Ebabar, per il dio sole, Samas, suo alleato. Sono il signore che ha fatto vivere la città di Uruk, che procura acqua in abbondanza al suo popolo e che ha innalzato la sommità del tempio Eanna, che accumula abbondanza per il dio Anu e la dea Ishtar. Sono il protettore del paese, colui che ha radunato le genti disperse delle città di Isin, che fa traboccare di ricchezze il tempio di Egalma. Io sono il grande drago dei re, fratello favorito del dio Zabab. Sono colui che ha saldamente fissato la dimora della città di Kis, che ha circondato di splendore il tempio di Emetseur-Sag, che ha consolidato i grandi riti della dea Ishtar, che si prende cura del tempio Ur-Sag-Lam. Sono la trappola dei nemici a cui il dio Er, suo compagno, ha fatto raggiungere il suo scopo, colui che ha ampliato la città di Kuta, che a Maslan dispensa ogni cosa. Sono il toro selvaggio che annienta il nemico amato dal dio Tutu, che porta gioia alla città Borsippa, il pio che non trascura il tempio di Ezida. Sono il dio dei re, colmo di saggezza, che estende le piantagioni della città di Dinbab, che colma i silos per il dio Uras, il forte. Sono il signore, detentore di scettro e corona, conferiti dalla saggia Deamama, colui che ha tracciato i piani per la città di Kes e che procura la dea Nintu vettovaglie pure. Io sono l'accorto, il perfetto, colui che fornisce pascoli e fontanili alle città di Lagas e Girsu, che assicura grandi offerte al tempio di Enunnu, che cattura i nemici. Sono il protetto della nobilissima dea Istar, che adempie gli oracoli della città di Zabalan, che rallegra il cuore della dea Istar. Sono il principe puro, la cui preghiera è ascoltata dal dio Hadad, colui che acquieta il cuore del dio Hadad, eroe della città Bitkarkara, colui che dispone le prerogative nel tempio Eud-Galgal. Io sono il re che ha dato la vita alla città di Adab e che si prende cura del tempio Ema. Sono il sovrano dei re guerriero, senza pari, che ha donato la vita alla città Maskan, Sapir, e che inonda di abbondanza il tempio Meslam. Sono il sapiente che guida colui che ha raggiunto la fonte della saggezza e che ha salvato le genti di Malgum dalla rovina ed ha posto l'abbondanza delle loro dimore, che ha stabilito offerte pure per sempre e per gli dei Enki e Damgalnunna, che hanno esaltato la sua regalità. Io sono il principe dei re che ha sottomesso gli stanziamenti del fiume Eufrate sotto il regno di Dagan, suo creatore, e che ha risparmiato gli abitanti di Mari e di Tutul. Sono il principe pio che rallegra il volto del dio Tispak, che offre al dio Ninazu vettovaglie pure, che ha salvato il suo popolo dal pericolo ed assicura il suo pacifico stanziamento dentro Babilonia. Sono il pastore delle genti, le cui azioni per la dea Ishtar sono ben fatte, che ha posto la dea Ishtar nell'Eulmassa, dentro la grande sede, Akkad. Sono colui che proclama giustizia, che guida nella correttezza il popolo, che ha rimesso il suo buon genio protettore nella città di Assur, che reprime i ribelli. Sono il re che a Ninive, nel tempio di Esmes, ha promulgato i riti della dea Ishtar. Io sono il pio devoto ai grandi dei, il discendente di Sumu Lahel, il grande primogenito di Simmubali. Sono eterna stirpe di regalità, re forte solo di Babilonia, che fa sorgere la luce sul paese di Sumer e di Akkad, il re che ha soggettato le quattro regioni del mondo, il favorito della dea Ishtar. Quando il dio Marduk mi ha ordinato di provvedere con equità alle genti e far appendere al paese la retta via, ho portato equità e giustizia come espressione del paese e benessere del popolo. Ed ora le leggi. Se un uomo, eccetera, 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 lui che è rimasto anche re praticamente per 30 anni, oltre 30 anni a Babilonia, lui fa le leggi e dice: io faccio le leggi perché io sono il più forte. Io sono il più forte e io faccio le leggi. Gli dèi mi guardano perché io sono forte. In questo in Mosè voi non lo troverete mai.
Non è che dice che è solo perché è più forte, cioè dimostra la sua capacità di aver fatto le cose,
di aver fatto tutto questo, soprattutto... che poi oltretutto storicamente le ha quasi tutte fatte, a parte gli dèi, le preghiere eccetera, cioè le conquiste le ha fatte, cioè sì. Lui ha fatto anche tutta una serie di
aggiunge
delle
anche
una
cosa, cioè che lui ha memoria delle cose che ha fatto e non dice per questo mi dovete venerazione, ma dice io sono capace di portare avanti questo e soprattutto non mi fermo nella mia opera, cioè continuo, aggiungo altre cose, non è perché ho raggiunto questo obiettivo che non ho altri traguardi, non ho altri scopi, io sono realizzato, cioè tutta la mia esistenza è un passaggio continuo in cui cose vengono edificate, cose vengono fatte, ma soprattutto non sono cose generiche, sono cose concrete. È che delle divinità, dice io a questa divinità sono caro per il cuore, sono caro perché io
faccio delle cose.
Io faccio, nel senso che non è una venerazione slegata da azioni, ma è sempre legata a qualcosa. Identifica nel rapporto con la divinità un elemento molto essenziale, cioè qual è la cosa che la divinità preferisce e cosa gli può dare.
E quando lui proclama giustizia, dice non permettersi al forte di opprimere il debole e sorgessi come il dio sole Samas sull'umanità e di illuminare il paese, cioè c'è un senso nel fare le leggi, no? Cioè,
ma per me c'è una parola che è chiave quando dice con equità. Cioè, quando mai un profeta, quando mai qualsiasi che abbia un'ispirazione monoteistica dice io faccio le cose con equità, le faccio perché ho la verità, perché ho ricevuto la parola, ma equità significa che io devo sapere amministrare, devo sapere riconoscere, devo avere gli elementi per comprendere queste cose, altrimenti come posso dire che io ho equità? E soprattutto si riconosce il valore dell'equità, nel senso che devo sapere identificare cosa ho di fronte, devo conoscere il suo animo, devo conoscere cosa agisce, quali sono le sue passioni, ma anche gli elementi concreti della vita, le azioni ben precise per essere equo.
E lo dice lui, lui che ha il potere. Esatto, lo dice lui, che cioè, sono leggi che faccio io. Cioè io faccio queste leggi, sì, non... io sono questo e io faccio queste leggi.
Ma non elenca le città distrutte,
no.
Elenca le città,
esatto,
che ha costruito,
che ha salvato. Sì.
Cioè, o che ha difeso, esatto, o che ha mantenuto, o che ha reso più potenti,
esatto.
Cioè, non è...
elenca i templi che ha arricchito, non i templi che ha distrutto, in effetti.
Cioè, e questa è una prospettiva non da poco, perché proprio, cioè, significa chiaramente che non è di sottrarre all'esistenza, alla vita, alla cultura qualcosa, ma di continuare ad ampliare le prospettive. Che il suo pantheon mi dice: io sono caro a un particolare Dio e questo Dio mi ha dato la forza. No, lui espone tutto quanto un pantheon, dice: esatto, questo pantheon io devo continuamente essere presente. Il fatto che lui si richiami a molte divinità implica anche che ha un motivo di culto, cioè, e di conseguenza deve coltivare infiniti rapporti, ma se li coltiva con i dei, li deve coltivare anche con la comunità. E questo proprio è un segnale che lui invia, il fatto che lui elenchi proprio tutte le divinità, gli dà proprio una prospettiva concreta, che in ogni momento, perché ogni divinità può essere presente e deve sapere identificare per le sue caratteristiche, che significa che lui di fronte a ogni messaggio deve comprendere qual è il messaggio che gli arriva, da chi gli arriva e perché gli arriva, di conseguenza deve agire con conoscenza.
Beh, in effetti anche questo passo è importante. Io sono il re che ha dato vita alla città di Adab e che si prende cura del tempio di Emà. Sono il sovrano dei re, guerriero senza pari, che ha donato la vita alla città di Mascar Sapir e che inonda di abbondanza il tempio Meslan. Sono il sapiente, la guida, colui che ha raggiunto la fonte della saggezza, che ha salvato le genti di Malgun dalla rovina ed ha posto l'abbondanza nelle loro dimore. Cioè, e l'azione è quella,
sì,
che conta. Cioè, mi sono forte perché ho reso forte gli altri,
sì,
cioè, la mia forza è a disposizione degli altri, che è esattamente l'inverso di quello che è il concetto monoteista: io sono forte e tu ti metti in ginocchio, cioè, e va a invertire quelli che
ma
sono.
Ma d'altronde l'elencazione dei nomi non è puramente sterile, cioè è finalizzata proprio perché sono dei contenitori di energia, sono un qualcosa che trascina, sono qualcosa che ha a che fare proprio col molteplice. E ricordare proprio il nome significa chiaramente che esistono qualità ben distinte, che esistono modi di fare, cioè che tu non puoi omologare tutto, cancellare tutto, ad esempio con la fede, con la sottomissione o con la verità. Dice: io non ho bisogno di esporre verità, io espongo che ho salvato quella popolazione, ma non sono il salvatore, ho salvato quella popolazione, ho arricchito quel tempio, ma altri tempi siete voi che dovete arricchirli. Di conseguenza, essendo equo, riconosco che anche gli altri possono fare questo.
Sì, ma qui elenca una città e un tempio, probabilmente ogni città ha un tempio principale, no? Per cui lui salva la città e arricchisce il tempio, più o meno questo è il rapporto che c'è, anche sì, perché il tempio è sempre il centro della città.
Sì, però non lo cancella.
No.
Non ha niente, non è perché lui ha salvato la civiltà, non è perché ha salvato la città, quella divinità non vale.
Cioè, dice a un certo punto: io sono il primo dei re che ho sottomesso gli stanziamenti del fiume Eufrate sotto il segno di Dagan, suo creatore, e che ha risparmiato gli abitanti di Mari e di Tutul. Sono il principe Pio che rallegra il volto del dio Tispak, che offre al dio Ninazu vettovaglie pure, che ha salvato il suo popolo dal pericolo ed assicura il suo pacifico stanziamento dentro Babilonia, per cui ha anche integrato gli extracomunitari, diciamo.
Ha integrato moltissime cose,
capisce? È notevole, cioè, questo prologo ti dà la dimensione di quello che è anche il senso religioso del fare le leggi,
e giustifica l'accanimento che hanno la Bibbia contro Babilonia,
sì.
Cioè, si comprende perché la Bibbia denigra sempre e usa in termini dispregiativo, negativo Babilonia, in realtà perché esistevano persone che avevano una concezione che era legata alla loro terra, cioè il fatto del stesso del fiume: io ho preso quel fiume, pur essendo una divinità, l'ha creata una divinità, però io, se una cosa divinità sfuggiva ai suoi argini, diventava pericolosa, io non l'ho cancellata, l'ho resa nella condizione di poter convivere, di fornire una ricchezza alla città. Di conseguenza, cioè, non è che sia malvagia in se stessa, è che noi trainavamo un pericolo a questo pericolo l'abbiamo tramutato in un beneficio. Non abbiamo annientato, non abbiamo interrato, cancellato il fiume, ma abbiamo messo il fiume gli abbiamo dato un suo corso, gli abbiamo dato una forma che fosse compatibile con la nostra, ma non potevamo cancellare quel fiume se ben compreso, se ben indirizzato, diventava la nostra ricchezza.
Esatto. È l'equilibrio che esiste fra gli uomini e il mondo, no? Cioè io sono ricco se il mondo è ricco, mentre invece il monoteismo è io devo essere ricco, tutti gli altri poveri. Infatti è Gesù di Nazareth dice date le ricchezze ai poveri, proprio diventate voi poveri, diventate tutti diventino poveri.
C'è sempre l'esempio, dice questo, il fiume Eufrate non è mai il vaso, non lo condanno, ma devo essere io creo gli argini. In realtà nella Bibbia abbiamo quando Gesù non ha i fichi ma ne dice il fico.
Sì, esatto.
Cioè, il rapporto è ben diverso, cioè, significa sempre comprendere qual è la natura di una cosa e con quella natura saperci convivere, di conseguenza saper anche aspettare, rispettare le sue dimensioni e permettergli che non diventino negative per te. Di conseguenza non può dire al fiume di non scorrere o di non fare, sa che nella sua natura. Lui cerca di trovare una cosa che lì è compatibile o equilibrio.
Esiste anche una direzione nel fare le leggi, e le leggi vanno fatte per arricchire il sistema sociale in cui viviamo, oppure possono essere fatte per immiserirlo, cioè qualcuno che vuole saccheggiare un sistema sociale, mentre invece un sistema sociale va arricchito. Perché? Perché un sistema sociale tanto più è ricco, e tanto più è ricco il sistema sociale, cioè nel senso che tanto più è diffusa la ricchezza e tanto maggiore è il benessere e la qualità della vita. Cioè i faraoni quando costruivano le piramidi in realtà era un modo per distribuire la ricchezza, cioè ridistribuivano parte della ricchezza che avevano accumulato, perché davano a questi contadini la possibilità di lavorare e davano soldi e pagavano bene anche.
Sì, ma una cosa che è anche significativa, il discorso che questo non era finalizzata in una realtà schiavistica. In realtà noi sappiamo che la civiltà, ad esempio, dell'antico Eufrate è una delle più antiche, però sappiamo che ha prodotto migliaia di reperti, al contrario di una popolazione che, avendo un Dio unico che era giudice, ha impedito la manifestazione dell'arte, l'espressione figurativa, ha proibito il canto, ha proibito moltissime cose. Di conseguenza
dopo appropriarsene per propaganda.
Sì, vabbè, servivano logicamente, sai, per introdursi, per farsi accettare, per sconvolgere le altre società, bisogna pure adeguare questo. Cioè, d'altronde l'antropologia cristiana, ad esempio, ha fatto in questo senso moltissime cose con le popolazioni primitive, sono andate per studiarli, in realtà sono andate per deformarle per raccontarle cos'erano. Ma queste civiltà, al di là di quello che potevano essere, state capaci di creare una ricchezza diffusa, cioè proprio collettiva, proprio di massa, di società che era incredibile. Cioè, i reperti archeologici, pensate ad esempio nell'antica Babilonia, cosa è rimasto di solo di reperti archeologici? Cosa che ad esempio non è successo in Palestina, pur reputandosi una civiltà più antica o la civiltà.
Cioè, la civiltà israeliana comincia nel 600 avanti Cristo.
Sì, no, ma c'è loro.
Ed è poverissima.
Sì, no, ma loro si reputano, capito, i più antichi. In realtà, pur essendo i più antichi, hanno prodotto il meno. Al di là della disputa storica, probabilmente anche la visione religiosa portava a questo, perché se tu hai un rapporto che è problematico, conflittuale con tutta la realtà, in cui ad esempio temi le divinità degli altri popoli, temi le colline, le fonti sacre, è proprio di questo, tutta la tua energia non può essere utilizzata nel manifestare le tue capacità di comprendere il mondo, ma è concentrata nel reprimere la tua esistenza. Certo. E il monoteismo ha sempre fatto questo. Cioè, pensate ad esempio soltanto nell'Arabia Saudita, il Maometto che arriva e distrugge 999 idoli. Sì. Dopo cos'è successo della loro civiltà? Cioè, la loro civiltà ha subito l'invasione dei mongoli, è stata deformata, però non hanno più raggiunto quella capacità di espressione artistica che avevano prima. Ma cos'è successo? Cioè, non è che c'è stata una guerra nucleare, c'è stata una religione, una visione monoteistica che si è imposta, che si è imposta in maniera proprio decisiva e fondamentale.
Ha avuto solo 2-3 secoli di illuminismo che ha preso da Aristotele, da Averroè e Stati, e poi è crollata immediatamente.
Sì, ma che avevano occupato tutta quanta la tradizione greca, esatto. Di conseguenza, ma la tradizione greca, essendo stata annientata nella sua vitalità in quel momento da una presenza monoteistica, non poteva rappresentare un pericolo immediato dal punto di vista culturale.
Il prologo al codice di Hammurabi, c'è tutto il codice di Hammurabi completo, l'ho preso da Antiche leggi di Claudio Saporetti, i codici del vicino Oriente e edizione Edi Rusconi. Non credo che lo trovate in libreria, lo trovate sulle bancarelle al 50% adesso, fate un po' voi.
Alcuni ha avuto delle traversie editoriali, perciò è normale che una buona produzione sia finita così.
Sì, meno male, almeno sulle bancherelle, poi qualcuno li manda anche al macero.
Sì, purtroppo anche quello sì. però quella è sempre una collana che fornisce dal punto di vista della documentazione storica, al di là di chi possano essere gli autori, delle informazioni che sono consistenti, che sono notevoli, e proprio perché ci fa comprendere quant'era la dimensione e la molteplicità delle culture e della capacità di comprendere la realtà, la sensibilità per tutto quello che gli era attorno. E questo è un principio che è basilare, cioè proprio tutte queste civiltà hanno l'indicazione di osservare la realtà, di osservare l'ambiente in cui si è, di osservare le energie che si circondano, che si conoscono. E questa è una cosa proprio fondamentale e necessaria, una cosa che ogni civiltà o ogni religione dovrebbe avere ancora adesso.
Va bene, ci vediamo. Ciao. Bene, e allora quello che noi ci interessava in questo momento era mettere in luce quello che era la differenza nel fare le leggi che hanno i monoteisti, che ha il cristianesimo e che ha il pazzo di Nazareth, che ha un criminale come Mosè, che ha un assassino come il Dio dei cristiani, la differenza fra questo e invece il senso della legge quando nasce dal divino e nasce dal politeismo, nasce da una relazione fra l'uomo e il mondo. Cioè in pratica la legge non è più ciò che ti ostacola nella vita, ma è ciò che ti favorisce nella vita. Ed è una concezione giuridica, una concezione nel senso del fare le leggi, che va ad opporsi e che va a contrapporsi. Per questo abbiamo voluto mettere in luce quello che è il prologo del codice di Hammurabi, perché di questo prologo se ne parla pochissimo. In realtà i cattolici hanno tentato in tutti i modi di sparare le porcherie più immani che ci siano, fra le altre cose anche facendo credere che ci sia un'assonanza fra il codice di Hammurabi e i 10 comandamenti. In realtà non esiste nessuna assonanza fra il codice di Hammurabi e i 10 comandamenti, proprio perché e il codice di Hammurabi nasce dal respiro di libertà delle persone, mentre invece i 10 comandamenti nascono dalla necessità di stuprare le persone, di costringere le persone in ginocchio davanti a un Dio assoluto. Attraverso i 10 comandamenti si privano le persone anche del loro intimo, cioè si interviene nell'intimo delle persone, che è una cosa assolutamente inconcepibile nelle civiltà antiche. Sia nel codice di Hammurabi, che non si permette di entrare nell'intimo delle persone, ma parla semplicemente di delitti e di pene, chiaramente appartengono all'epoca le pene e i delitti, ma anche in Grecia, se voi leggete il discorso di Pericle, quando parla della Costituzione di Atene, lui dice che le leggi sono per i rapporti pubblici, ma nessuno va a dire al vicino cosa deve o non deve fare, nessuno deve permettersi di dire cosa si deve o non si deve fare. Perché la casa del vicino, l'atto personale, la persona, è una cosa in cui lo Stato non ci deve mettere le mani. E questo, in tutte le civiltà antiche, il concetto di sacralità della persona è qualcosa al di sopra di ogni cosa, è una cosa assoluta, è una cosa intoccabile, era una cosa preziosa. È soltanto con l'avvento del monoteismo che la persona viene ridotta a niente, viene ridotta ad oggetto, viene ridotta a pezzente in ginocchio davanti al Dio padrone e naturalmente a tutta la gerarchia che lo rappresenta. La persona diventa lo schiavo sottomesso, l'oggetto di possesso, l'oggetto che si compra e che si vende, che è l'oggetto che è posseduto dal marito o che è posseduto dal padre, l'oggetto che è posseduto dal prete che lo può inquisire, l'oggetto che è posseduto dalla gerarchia cattolica oppure dal prete che lo compra e lo vende come uno schiavo. Ricordiamo che il cristianesimo ha portato la schiavitù fino al giorno d'oggi. Ancora oggi esistono nei paesi cristiani stati di schiavitù estremamente forte come retaggio della schiavitù istituzionalizzata dal cristianesimo. Alcuni papi avevano anche schiavi a disposizione. Per cui noi siamo davanti all'avvento del cristianesimo a una ferocia, la negazione della persona, la negazione dell'uomo e la trasformazione dell'uomo come oggetto di possesso, oggetto che viene posseduto dal Dio padrone e che per, e in quanto tale deve distruggere la propria personalità, deve distruggere il proprio animo, deve distruggere la propria psiche, perché questo animo e questa psiche deve essere sempre sottomessa al Dio padrone, deve essere sempre un oggetto posseduto dal Dio padrone. Così l'uomo cessa di essere una personalità giuridica. Se noi oggi come oggi parliamo di Hammurabi, Hammurabi sarebbe il nome comune, ma Hammurabi sarebbe quello scientifico, oggi parliamo di Hammurabi, lo parliamo per questo codice che ci è pervenuto, non parliamo per i 30 anni in cui ha governato, per ciò che ha fatto o non ha fatto, e anche per la sua saggezza, perché fu estremamente saggio e prudente come re, però parliamo per questo codice di leggi che serviva affinché il più debole abbia giustizia nei confronti del più forte. Però noi ricordiamo un altro personaggio per una cosa simile, noi ricordiamo Napoleone Bonaparte. Napoleone Bonaparte è grande per una cosa simile, ricordiamo che con Napoleone Bonaparte viene inserito nei codici il codice civile. Il codice civile viene elaborato da Napoleone Bonaparte, viene spinto da Napoleone Bonaparte, e grazie al codice civile le persone sono dei soggetti di diritto. Dopo 1500 anni di assolutismo cristiano, di negazione della persona, Napoleone ci permette di avere il codice civile. Il codice civile riprende quello che è i soggetti, gli individui come dei soggetti di diritto. E allora abbiamo praticamente due personaggi che noi andiamo a citare, abbiamo Hammurabi che lo ricordiamo per il codice, per le leggi che fece affinché il più debole abbia giustizia nei confronti del più forte, e ricordiamo Napoleone Bonaparte, chiamatelo come volete, ladro, bandito, tutto quello che volete, però ci ha portato il codice civile e ha portato il concetto di diritti della persona, diritti dell'individuo. Per cui questo abbiamo, e in mezzo abbiamo 1600 anni di orrore cristiano, 1600 anni di negazione della persona. Questa è la realtà della storia, non esiste una realtà diversa da questa. E quando qualcuno dice ma noi viviamo in una società cristiana, no, noi viviamo in una società che si è data leggi contro il cristianesimo proprio per limitare l'orrore cristiano. Il codice civile è un codice per limitare l'orrore cristiano. La democrazia è un sistema di gestione dello Stato diverso dall'assolutismo cristiano. Il cristianesimo è assolutismo, Wojtyla lo ha dichiarato anche ultimamente, il cristianesimo non è una democrazia, no, è un potere assoluto che distrugge il soggetto uomo. Francesca.
Se vuoi io leggerei qualcosina che ho dedicato al giornalista. E ora, questo lo dice Jean Magnette, il detto di un bello osservatore, dice cristiani, ebrei, islamici hanno ucciso molte religioni, ma i religiosi non possono dire che il terrore non c'entra con la fede. Diciamo noi, dice il direttore di Novello, che si chiama, dice, cosa invece non l'ha convinta? Le parole di molte religioni, non importa a quale fede appartengono, ma sono tutti convinti che la loro sia una religione di pace, che il male sia qualcosa di esterno al Dio.
Ognuno ha parlato del suo credo come se questo avesse l'esclusiva della fratellanza e della pace, eppure tutti cristiani, ebrei, musulmani nei secoli hanno fatto la guerra uccidendo spesso in nome di Dio. Quindi la domanda,
il giornale è il Nouvel Observatore.
Sì, è il direttore che vi parla. È difficile trovare un'identità basandosi sui principi interni alle religioni, anche perché tutte le fedi monoteistiche, lo dice lui, tutte le fedi monoteistiche tendono a imporsi sulle altre, a credere che la loro legge, i loro testi siano universali. E non lo sono. Per me la Bibbia ha lo stesso valore del Vangelo, del Corano, della Torah. quello che importa è come si leggono e soprattutto come cosa si fa. La verità è che da sempre sono state fatte guerre in nome della religione, anche se qualcuno tende a dimenticarle. Cosa propone? L'unità non la si trova in Gesù o Allah. Io ho proposto che le religioni non impongono i loro testi come una verità assoluta, ma si riferiscono a qualcosa di comune e di esterno a loro. Non mi sembra che abbiano apprezzato. Quali fonti alternative? È la domanda. Basterebbe tener conto dei dieci comandamenti della Magna Carta, della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, solo per fare alcuni esempi. In tutti c'è una comune aspirazione etica, una legge universale che appartiene a tutta l'umanità al di là delle fedi. Un esempio concreto, dire non si uccidono i bambini, è più concreto di quello che hanno ripetuto le religioni facendo poi nei secoli tutt'altro. Fedi nel cui nome sono stati uccisi adulti e neonati. Come vedete, il pericolo monoteista ebraico, cristiano, musulmano è identico. Non esiste, lui dice, e questo è un direttore dell'Università Osservatore, dice, la nostra società riesce a reggersi perché troviamo valori che sono esterni ad essi. E se ci sono soluzioni per la realtà contemporanea, per la realtà concreta, è soltanto trovando dei punti di riferimento, dei punti di contatto, delle visioni politiche di giustizia che siano totalmente altro rispetto al monoteismo. E questo è un direttore del Nuovo Osservatore che dice questo. Soprattutto ribadisce chiaramente che il monoteismo è solo violenza, è solo imposizione. Tutti i monoteismi. Non c'è un monoteismo che ha qualcosa di migliore. Sono monoteismi che hanno sempre attaccato questo. E lui dice, la mia posizione di dire di trovare dei punti di riferimento che non siano all'interno del monoteismo non è piaciuta a nessuno. Eppure lui non vuole parlare di imporre una nuova fede, una nuova religione, ma di parlare per gli individui, per le persone, per le comunità, per i popoli. E questi popoli, se vogliono convivere e se possono convivere, lo possono fare esclusivamente se trovano una dimensione di riferimento che sia al di là del monoteismo. E questo è un direttore di un grande settimanale francese che dice questo, insomma.
Sì, ma quello che diciamo noi in realtà era già detto da poche persone veramente, però era già stato detto.
Sì, sì.
E in realtà esiste una coscienza di che cos'è effettivamente il cristianesimo, di che cos'è la vita sociale monoteista, estremamente più sviluppata all'estero, diciamo così, che non in Italia. Purtroppo in Italia esiste sempre questa cappa di piombo che è il Vaticano e che attraverso le sue mafie gestisce tutti quanti praticamente la struttura sociale, per cui è inutile anche illudersi più di tanto di riuscire a venirne fuori. Si tratta semplicemente di portare le persone ad avere dei cammini virtuosi, cioè dei cammini diversi e di trasformazione, per cui si tratta effettivamente di andare a costruire quello che è un movimento religioso, perché se no le battaglie religiose vanno fatte all'interno di istanze religiose, non possono essere battaglie religiose fatte con istanze politiche, non ha assolutamente senso questo. E in realtà quello che fa effettivamente paura al monoteismo in questo momento è che il paganesimo è effettivamente la visione della vita di cui loro avevano più paura in assoluto. Accettavano tutto, dall'ateismo al laicismo, però il paganesimo per loro fa molta paura, perché la libertà dell'uomo, cioè l'uomo che determina se stesso nella propria esistenza, praticamente fa meno di Dio e tratta alla pari con gli dèi. E questo per un cristiano è la cosa più inconcepibile che ci sia, insomma.
Sì, no, ma infatti, guarda, c'è stata una bella notiziola molto divertente che dimostra come il monoteismo sia incentrato non tanto sul diritto delle persone ma quanto sull'imposizione. E molte volte ci vengono dette appunto che nei paesi musulmani i cristiani sono perseguitati. In realtà è una guerra all'interno loro, che chi è più fedele. Ma pensate cosa è successo a Beirut in Libano, un paese sotto controllo siriano. Le autorità cristiane hanno vietato il libro di Dan Brown, Il Codice da Vinci. E la notizia la dice: il Codice da Vinci non sarà più venduto in Libano. Le autorità cristiane infatti hanno giudicato il libro offensivo nei confronti del credo cristiano, in quanto afferma che Cristo si è sposato con Maria Maddalena e che ha avuto dei figli da lei. Cioè, un romanzo che non ha pretese di essere una ricerca storica fanno questa formulazione. Poi ci si meraviglia di Rashid, dei versetti satanici, in cui appunto l'autore viene condannato da uno Stato islamico, viene condannato a morte. Qui si è arrivato al punto che in un paese come Libano, che ha avuto decenni di guerre per motivi di religione, esatto, nessuno ha protestato, e anzi le autorità cristiane hanno trovato giusto proibire un libro che ha avuto un grande successo. Ma questo che è un romanzo, che non ha neanche la volontà dell'autore di fare un libro di storia, ma di scrivere un romanzo. Bene, e pensate che il giudizio, lo ve lo riporto fra virgolette, giudicato un libro offensivo nei confronti del credo cristiano, in quanto afferma che Cristo si è sposato con Maria Maddalena e che ha avuto dei figli, chiuse le virgolette. E questo qua appunto è avvenuto nel Libano. Logicamente nessuno ha protestato, proprio perché il monoteismo, come vedete, in cosa è incentrato? Nel vietare i libri, proprio perché rappresentano dei pericoli. Ma questo è un romanzo, un semplice romanzo, eppure viene vietato dalle autorità cristiane.
E viene venduto come un romanzo, cioè senza nessuna pretesa né di verità né di niente.
Sì. E questo esempio è uno dei piccoli passaggi. Logicamente questi sono cristiani. Perché nel libro non lo fanno? Perché hanno più potere. Se questo potere l'avessero anche in un paese occidentale come l'Italia, sicuramente ben altri libri verrebbero proibiti. D'altronde sono sempre esperimenti, si comincia sempre dalla periferia ad applicare piccoli esperimenti in certe zone in cui non si trovano ostacoli, vedere come va. Una volta che le cose vanno bene, si pensa di esportarle, di farle meglio, di affinarle, ed è questo che sta avvenendo. Logicamente nessuno andrà a protestare in un paese come il Libano, a parte se qualche associazione culturale si è mossa, però sì, sono sempre realtà molto marginali e minoritarie, che non avranno certo l'impatto che sui mass media, anche perché in Occidente nessuno andrà a dire che nel Libano i cristiani vietano un libro, perché non è politicamente corretto, non è politicamente bello dire che il monoteismo della versione cattolica cristiana vieta un libro. Eppure lasciata di fare. Ma pensate che siamo partiti ricordando la percentuale di insegnanti bocciati,
ignoranti, non ho neanche letto quel libro,
bocciati nelle scuole italiane che volevano andare a insegnare, e leggiamo che gli stessi cristiani, che loro a cui vanno a insegnare religione in Libano, vietano un libro. Perciò pensate cosa sta facendo il monoteismo, pensate appunto cosa scrive ad esempio Jean Daniel, direttore del Nouvel Observateur. Dice chiaramente che il monoteismo è un pericolo e continua a farlo, proprio perché, e per uscire da questa dimensione, dobbiamo trovare un punto di riferimento che sia esterno dai testi sacri, e questo è fondamentale.
Va bene, Francesco.
Sì, anche perché io vorrei anche fare una cosa che dà la dimensione di come si è creata la cultura italiana. Allora, è l'anniversario della morte di Monna Pozzi. Partiamo da questo. E voi sapete che voi conoscete un certo Bernabei. Un certo Bernabei è stato per molti anni cattolico, cristiano, direttore della RAI. E nella sua recente intervista ha fatto una bella dichiarazione. E si parla delle varie polemiche che ci sono state sul discorso morale. E lui parla di... Allora, e vi leggo solo la parte più interessante. Dice Bernabei, ex direttore della RAI: fecero sapere ai nipoti di Pio XII che quel Guala, che era un direttore di allora, stava preparando dei programmi amorali. Il Papa non ci voleva credere, ma si fece portare una TV da Suor Pasqualina, e così il sabato sera, 5 minuti prima che cominciasse il varietà, uno dei dirigenti ordinò alle ballerine di togliersi le sottane, e queste ballarono così, senza gonnellino, con gli slip personali. Domanda: la trappola funzionò? Altro che, l'osservatore romano minacciò la rottura del concordato, visto che si era violato il carattere sacro della città di Roma.
Minacciò la rottura del concordato.
Ecco. Per cosa poi? Non per una trasmissione politica contraria, ma perché, come sempre, si diceva che le persone sono libere di guardare quello che vogliono, cosa c'era di scandalo? Eppure pensate appunto che fu sufficiente dire ai nipoti di Pio XII che c'era un programma amorale. L'osservatore romano allora minacciò la rottura del concordato perché si era violato il carattere sacro della città di Roma. Vedete come nei piccoli particolari, nelle cose insignificanti, nelle cose ridicole che fanno ridere, in realtà come il monoteismo cattolico cristiano abbia imposto una certa cultura anche in Italia.
Digli che minacci oggi di rompere il concordato. Io mi sfido, cosa devo fare? Mettermi nudo?
Cioè, vabbè, come faceva Beppe Bisetto, vai nudo in Piazza San Pietro.
E dopo Beppe Bisetto, dopo 15 anni, dice, ho ragione io!
Avrebbe la sua rivincita. Cioè, sono stato profeta.
Sono stato profeta, gliel'ho disegnata io. Sì, è come quelli che... i giornalisti che spiegano come si fa le bombe sperando che qualcuno me le metta in faccia, le metta davvero, no? E visto, siamo stati profeti noi, insegnato. Sì, in effetti possiamo fare degli auguri, Francesco?
Sì.
Facciamo degli auguri,
sì,
dai.
D'accordo.
Facciamo degli auguri. Allora, fatemi trovare il nome nell'articolo e gli facciamo anche tanti tanti auguri. Vediamo un attimino se riesco a trovare il nome, perché eccolo qua. Niente, non c'è scritto. Si tratta di tale Suor Pompea, apprezzata insegnante presso una scuola del luogo, che ha abbandonato il convento e sembra se ne sia scappata con un monaco di 30 anni, lei 42 anni e lui 30 anni. Sembra che l'amore colpisca anche tardi, ma colpisca, insomma. Noi facciamo un miliardo di auguri a questa suora di avere una vita più felice che non quella del convento. Ci tenevo molto a fare gli auguri, perché effettivamente la vita del convento è una vita che uccide, probabilmente ha trovato anche una possibilità di vita.
Sì, ma difatti ci sono, pare che sono notevoli casi che stanno venendo fuori questa realtà. Ma voglio anche dimostrare che certe cose cambiano. Siamo a settembre, fra poco è il 20 settembre, breccia di Porta Pia, noi l'abbiamo ricordato ogni tanto in questa trasmissione, il 20 settembre, festa nazionale, che è sparita. E per molti anni è stato un evento che fa parte della storia, in cui ha rappresentato che una forza politica non ha avuto problemi nel sparare le cannonate contro lo Stato Vaticano, cosa che ben adesso neanche nel tirare una cartina sarebbero capaci di fare. Però che questo evento nella storia sia importante, succede che per la prima volta il Comune di Roma ha cominciato a organizzare una celebrazione ufficiale per Porta Pia. Allora, nella mattina del 20 settembre il Comune di Roma farà la celebrazione ufficiale della breccia di Porta Pia. È un piccolo segnale che spero appunto permetterà un attimino di far comprendere che la nostra storia è una storia che è stata fatta con le guerre contro il monoteismo in tutti i sensi, cioè la breccia di Porta Pia ha rappresentato un evento immediato di guerre, ma in realtà è stato un lavoro culturale enorme, perché basta pensare quanti studiosi hanno cercato di recuperare l'antico paganesimo, l'antica cultura giuridica romana, per ricordare che l'antica cultura giuridica romana permetteva anche di distanziarsi da questo. Ci sono stati giuristi che hanno impiegato tutta la loro esistenza nel ricordare che una cosa era il diritto per le persone ispirato, e qua voglio ricordare il grande Giorgio Quartara, sparito dalla storia italiana, come altri studiosi di diritto, che diceva chiaramente che il cattolicesimo e il cristianesimo, con i suoi principi, era contro addirittura lo statuto albertino e che violava il codice penale. E questo è Giorgio Quartara, che è sparito dalle cronache italiane. Il fatto che il Comune di Roma, dopo molti anni in cui questa festa veniva cancellata perché era una festa che era scandalosa, perché era impensabile, pensate che tra l'altro è anche divertente, perché di fronte alla scomunica l'intelligenza, una delle poche volte dell'esercito italiano, fece sparare il cannone contro Porta Pia a un ebreo, perciò non c'era anche il problema della scomunica. E d'altronde, cioè, fatto raro di intelligenza nel nostro esercito, insomma, anche questo è successo. Presero un capitano ebreo, gli fecero sparare la prima cannonata, così si risolse il problema della scomunica. Cioè, rendetevi conto anche della follia del monoteismo, cioè, questa qua è una cosa che si fa ridere, cioè, che di fronte a questa cosa si fa la scomunica cercando di sconvolgere le persone, e se qualcuno è più furbo e più astuto si trova la soluzione. I monoteisti sono delle cose proprio pazzesche,
sì.
Cioè, esistono tutte le leggi del monoteismo, tutte le imposizioni sono proprio, se noi le affrontiamo da persone libere, da persone intelligenti, da persone che hanno l'attenzione per la propria vita, si rende conto che tutti i principi, tutti i precetti del monoteismo sono follia e sono legati appunto per la nostra infelicità e che liberandoci da tutti questi principi noi potremmo vivere tranquillamente. Comunque il 20 settembre è un pezzo di Porta Pia 1870, quest'anno per la prima volta il Comune di Roma si è degnato di organizzare e speriamo che sia un buon auspicio anche per il futuro.
Va bene, io continuo qui a sfogliare gli articoli, ma trovo tutti articoli più o meno sul cervello che farò stasera a sto punto, perché ne ho effettivamente parecchi e la trovo da fiare. Io non ci posso mica fare niente, sapete, non è colpa mia se ho sempre ragione. Cioè, nel senso che quando abbiamo scritto il Crogiolo dello Stregone e lavoriamo sul Crogiolo dello Stregone, c'è una notizia dietro l'altra che ci dà assolutamente ragione. L'amicizia, un vero colpo di fulmine. Oppure fategliela pagare, sarete più felici, ecco perché vendicarsi è un piacere, come se non avessimo dentro Nemesi. Dobbiamo digerire anche questa, nell'intestino c'è un altro cervello, ne abbiamo anche uno nel cuore, ne abbiamo anche uno nel fegato effettivamente, ma lasciamo perdere, aspettiamo che almeno li scoprino questi, eh. Ne abbiamo parecchi e che farò questa sera praticamente dalle 19 alle 20 e sospenderò chiaramente il discorso di Demetra per farvi questo, insomma, anche perché bisogna, pur che parliamo anche del Crogiolo dello Stregone, cioè non abbiamo talmente tante cose da dire, Francesco, che non basta mai il tempo, e d'altronde se avessimo più tempo saressimo senza voce, per cui effettivamente le cose sono di più. Niente, c'è sempre questo discorsetto della guerra che viene proclamata dai cattolici contro la società civile. Io ho alcuni articoletti, no? Certo, c'ho una dichiarazione di Scola fatta al congresso di Comunione e Liberazione, che è di un'atrocità veramente oscena, direi, proprio parafrasandolo, il quale afferma che in Occidente lo stile di vita è osceno. Veramente osceno sarà lui e i pari suoi, tanto per essere chiaro, visto che applica la morale del macellaio di Sodoma e Gomorra anziché applicare la morale della nostra Costituzione, ed è veramente osceno questo suo modo di essere, ed è già pericolosissimo perché è una chiamata di crociate. Ti ricordi, Francesco, che ti avevo detto quella volta e mi hai guardato un po' storto, questo sta chiamando le sue squadracce di azione cattolica?
Sì,
lo Scola.
Ma l'ho guardato male. Scola è stato rettore, se non sbaglio, della Pontificia Università, e prima di arrivare nel Veneto fece una intervista libera in cui attaccava il politeismo.
Fra le altre cose. Abbiamo una dichiarazione di Wojtyla, è del 27 ottobre, il Papa contro la New Age, non cercate i falsi miti. Sì, va a credere in un Dio creatore e stupra tuo figlio mettendolo in ginocchio tu. Non so cosa sia il falso mito, E poi c'è un altro discorso, sempre qui nel Veneziano, parte la rivoluzione nelle parrocchie, tramonta la comunità concentrata sul campanile e nasce quella missionaria che deve interagire con la collettività. Azione Liberazione, stile di vita osceno, azione missionaria, e qui siamo ai manganelli, all'olio di ricino,
chi è in grado di collegarsi con cosa implica quella visione cristiana. Allora, io prendo la notizia del Corriere del Veneto. L'ha intitolato così: il Veneto è il primo in Italia per aborti, per impedire che nascano bambini deformati. E di fronte a questa realtà, in cui uno potrebbe anche cercare di capire il perché questo avvenga, cioè nel senso che probabilmente esistono delle condizioni ambientali di inquinamento che portano a una situazione del genere, a meno che, ma che per chi pensa che nel cristianesimo è una punizione di Dio, se io valuterei normalmente da un politico, se in una certa situazione sanitaria in un paese si verifica, deve capire cosa è successo, andare a comprendere le cause e andare a capire se esistono dei fattori ambientali che hanno modificato l'ambiente. Il fatto che nel Veneto ci siano così tanti aborti per bambini che sono deformi dovrebbe fare intuire i politici che
c'è qualcosa che non quadra, in questa ragione.
Bene, allora, di fronte a una situazione del genere, cosa dice l'esperto in bioetica? Troppi controlli sulle gravidanze.
Cioè, praticamente facciamo nascere figli malformati con la schiena e con la sclerosale bifida, così siamo a posto.
Cioè, non si rende conto che l'aborto per molte donne rappresenta un dramma. Non si rappresenta, ad esempio, il fatto che questi menti desiderano un figlio e si trovano un figlio disgraziato e di fronte alla sofferenza seguono malvolentieri. Cioè, l'uno ha sempre il concetto che lo facciano per piacere, le donne sono peccatrici, le donne sono dal diavolo,
certo,
lo faccio.
Certo.
in realtà
ti fanno tutte da sole, no?
Sì, esatto, cioè loro non penso che questi figli erano desiderati o cercati, voluti, e se fossero nati in condizione, ma provate a pensare cosa significa questo. E questo esperto in bioetica, che poi già il termine bioetica vi fa capire da che parte andiamo a parlare, esatto, disse: troppi controlli sulle gravidanze, cioè nel senso che posso capire che tu faccia dei controlli per niente, e dice vabbè, stai esagerando, ma quando i controlli sulle gravidanze funzionano e ti scoprono che c'è un'altra percentuale di bambini malformati, io mi andrei a preoccupare del fatto che i bambini sono malformati, mi andrei anche a cercare di dare un sostegno alle famiglie dal punto di vista psicologico, ai genitori che si trovano in questa condizione. No, perché il principio morale dice che la vita è sofferenza. Bene, limitiamo questi aborti, limitiamo questi controlli. E chi è che abbia protestato contro questo esperto in bioetica? Che poi, come si fa a essere esperti in bioetica quando si è cristiani?
Certo.
Cioè, nel senso, come si fa a parlare? E tranquillamente si dà peso alla sua affermazione che i controlli sono troppi. Ma se i controlli sono troppi e hanno delle conseguenze, significa che
sono troppo pochi.
Esatto. Però chi pensa che le persone siano dei peccatori che devono soffrire, dato questo principio abbiamo questa conseguenza. E nessuno si pone il problema del questo, per questo avviene. Certamente che questo viene considerato un esperto. Non penso che un cristiano, perché sia cristiano, possa essere considerato un esperto. E pensate appunto che il ministro della sanità dice: la diagnosi prenatale usata come strumento di selezione. E io voglio ricordare che che la vita, la società, la cultura, la storia di questo pianeta è fatto anche di scomparse. E chi è di grandi specie che sono scomparse, penso che, a meno che non si voglia mettere la paleontologia, la geologia, che dicono che sono delle finzioni, vabbè,
se... No, ma è stato il diavolo a fare la paleontologia, perché così Dio ci inganna, no? Noi sì, crediamo alla paleontologia e non alla Bibbia.
Il ministro della sanità Sirchia, da molti definito un talebano, mi sa che hanno ragione, cioè, non si preoccupa di questo, dice no, perché gli esami prenatali vengono usati come strumento di selezione.
Ah beh, mi piace.
Cioè, allora, non facciamo selezione e facciamo nascere bambini disgraziati e facciamo soffrire le famiglie. Che poi, se questi bambini nascono disgraziati, perché le famiglie seguono.
Ma è la società, oltretutto.
Sì, no, ma che sostegno hanno?
Esatto.
Cioè, io vorrei chiedere, posso capire che tu, come ministro della sanità, dice va bene, io sono contrario all'aborto, però do un sostegno alle famiglie che hanno disabili, do un sostegno a queste famiglie, sto vicino col discorso di permessi sul lavoro, con contributi economici, con strutture sanitarie, con centri di riabilitazione, con assistenti sociali. Però mi sembra che la politica tagliamo le spese, alla fine le famiglie vengono abbandonate.
Sì, io vorrei sapere perché non tagliamo le spese sulla pubblicità per impedire ai giovani di bere e di andare a sbattere, che tanto non serve assolutamente niente. Cosa serve? Se i giovani vanno a sbattere, abbiamo il servizio sanitario che li ripara e abbiamo il servizio mortuario che li seppellisce. Perché fare pubblicità? Non serve.
Ma d'altronde sai, i funerali fino a una certa spesa te li puoi trarre anche dalle tasse.
È vero. Allora vedi, non serve fare pubblicità, è quello che sostengo io.
Sì, però vedi, questo da pensare, perché questi politici che dovrebbero essere attenti ai cittadini in realtà se ne fregano? Cioè, di fronte a un'enormità del genere, perché rappresenta lo sconvolgimento di famiglie, di intere famiglie, no, voi dovete soffrire, perché il principio cristiano che gli uomini sono peccatori e vengono puniti per i loro peccati e che la vita è sofferenza, e questo ha un'implicazione politica immediata, concreta, nella vita delle persone. Eppure il giornale dà peso a un esperto che dice che i controlli sulle gravidanze sono troppi.
Niente, se ti interessa la notizia, Francesco, abbiamo scampato per un pelo l'ennesimo allarme satanista quest'estate.
Ma va?
Sì, perché devi sapere che in una chiesa, San Pietro in Viminario, il prete non c'era e c'era un sostituto volontario che è andato a chiudere le porte. Il sostituto volontario ha trovato sfondato il tabernacolo e hanno rubato tutte le ostie.
Ma va?
Si è andata bene allora? Probabilmente qualcuno ha stoppato.
Sì, ma sai, ma anche perché stanno attenti. A parte che poi sono delle realtà che bisognerebbe andare a comprendere, perché una cosa che trovo strana, che bisogna capire, anche perché il Bellunese è una realtà dal punto di vista geografico un po' fuori dal vento, cioè è una realtà a sé stante. E noi abbiamo visto che, almeno quest'anno, anche il discorso dell'allarme satanista per quella ragazza scomparsa, che in realtà non è. Però esce un'indagine della Curia, rapporto della Curia, i giovani attratti dalle sette. Belluno, dall'indagine emerge un rapporto sempre più distante tra religione e nuove generazioni.
Che sembra ovvio questo.
Sì, ma vedi, il fatto già stesso che viene presentato che il monoteismo, il cristianesimo, è la religione, e le altre sono
un lavoro della Curia, scusa, sì, anch'io se presento un lavoro rapporto della Curia, anch'io se presento un lavoro parlo del paganesimo come la religione e il cristianesimo come una setta, oltretutto asociale fra le altre cose.
Sì, e comunque vedi, anche questo qua dice che sì, esiste un bisogno di spiritualità, che però io, le giovani generazioni nel bellunese, sei una religione fai da te. Io trovo le cose di male se qualcuno sceglie liberamente l'impostazione della propria esistenza.
Sai com'è, il vescovo di Milano ha capito tutto, Zitta Manzi. Infatti Zitta Manzi, lui ha capito che quello che allontana i giovani dalla chiesa sono le prediche troppo noiose dei parroci. E allora basta con le omelie noiose, il cardinale Zitta Manzi e i parroci, dovete convincere i fedeli, sesso, droga e rock and roll a sto punto. Cioè, non hanno altra soluzione.
E dici, diamo il via
telefonate. Via telefonate, sì, 049-700-600 e 049-700-838.
Siamo andati avanti anche abbastanza.
Sì, siamo andati avanti un pochino, sì.
Sì, io ricordo. Pronto? Appunto, che sabato prossimo c'è l'equinozio d'autunno al Bosco Sacro di Jesolo.
Pronto? Sì?
Anime purganti, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Paolo.
Ciao.
Ciao.
Attenzione che ci stanno preparando il pacco, il contropacco.
Sì, ma non c'è problema.
Fregando, facendo passare l'episodio particolare del sincretismo giudaico alessandrino da parte di Filone l'ebreo, sarei meglio di no. Questo episodio particolare, no, è come fosse un sincretismo generale. Fatalità, tutto questo dopo che Gianna Angelopoulos, la meravigliosa donna, la responsabile dei giochi di Atene, no, nel discorso della cerimonia di Atene, quando ha detto bentornati a casa, qui da dove tutto è partito, siccome tutta l'Europa ha visto e sentito questo discorso e non possono più mentire spudoratamente sulle radici giudaico-cristiane, allora attenzione che adesso vengono fuori sul Corriere della Sera gli articoli del filosofo Emanuele Severino, no? Sulla origine greca della Bibbia.
Ma c'è questa, è da mo' che circolava sta roba, eh?
È da tanto tempo, ma
sì.
io ho ribadito che si trattava di un episodio, cioè di un sincretismo non generale ma particolare.
Sì.
Ecco, cioè guarda, se è meglio da mide dell'abisso che intercorre tra il pensiero greco e il pensiero cristiano.
Sì,
attenzione però, perché abbiamo un pensiero tardo, molto tardo, in cui i greci hanno dimenticato il loro pensiero, eh?
Esatto.
Pensa che l'attività demiurgica che c'è in Platone viene fatta passare come il demiurgo creatore. Cioè praticamente avevano perso anche l'idea di quello che era il loro stesso pensiero a un certo punto.
In ogni modo ci stanno preparando un polpettone micidiale,
sì,
no? Ci tolgono tutti quanti i nostri riferimenti,
sì,
le orme lasciate dai nostri padri che hanno impresso la direzione del nostro cammino, e disinnescono così ogni rigurgito di voi pagani, cioè di noi pagani,
sì,
se mi permettete.
Certo.
Ecco, voi che avete sia il cuore e soprattutto l'intelligenza, avete il cuore e l'intelligenza.
Grazie.
Spero che puoi fare qualcosa.
Sì, ma quello che si può fare si fa.
Senti Claudio, dite magari non mi na Platone, no? Ma
sì.
Dite, me capisci? Cioè, mischiare Abramo con Platone.
Ma non ci stanno assolutamente?
Ecco, bene,
assolutamente. Cioè, Platone lo si critica da uomo, Abramo gli si sputa un occhio.
Bene, ci capiamo al volo.
Cioè,
lascio spazio. Ciao.
Ciao, bello, ciao.
No, in effetti è vero, cioè, Platone è comunque un uomo, secondo me il suo pensiero non è cosa granché, però in realtà nella storia è un gigante, sì, beh, e bisogna inchinarsi sì. davanti ai giganti, non c'è niente da fare.
Sì, beh, è inconfrontabile con chi fa teologia, ad esempio, o altre cose.
No, anche perché si scopre sempre che in fondo sto Platone era più onesto di quanto voglio far spacciare, cioè molte traduzioni erano, sono state sfalsate in maniera pesantissima.
Quello è un classico ormai, ma d'altronde sai, se ci fosse la lettura di Platone le cose sarebbero decisamente migliori, perché la prospettiva cambierebbe totalmente.
Sì, velocissimo.
Ciao Alessandro, velocissimo. Vuoi dire che Platone, vorrei anche avanti, fare una circuitissima cicuta come Platone. In realtà era schiavismo cristiano.
Alessandro? Era Socrate la cicuta.
Sì, sì, no. Ah, sì, Socrate. Dunque cristianesimo, schiavismo, che mette in discussione tutto, anche il colline e la droga. Per esempio, i psicofarmaci drogati, se vuol dire sconfitti, mettono in discussione e trasforma in schiavo, come si fa contro il comandamento delle false testimonianza, che si chiama legale calunnia, contro la casa, perdere i figli, la moglie, la proprietà, colui che può salvare solamente l'impresa della vita, unirsi al proprio clan, famiglia, e mettersi sotto posti di giustizia in discussione con la propria famiglia. Questa è la sentenza che va. Non così altro, perché sennò è la falsa testimonianza, ti blocca, ti metti in crisi e fa schiavismo, e dici schiavo, dici morto, e dopo il Vaticano, e va a comprare il Vaticano, il Vaticano, come gli altri americani in America, io a comprare, andiamo a 10 metri qua, e io dico qua siamo paura di America,
esatto,
e va a dire,
Alessandro, come sempre, ci ha anche dato il discorso giuridico dell'acquisire le cose. Questa è una cosa importante, perché acquisire le cose significa sempre essere della legittimità.
Voi non ci crederete, ma ormai Alessandro, che telefona a queste trasmissioni, ormai è conosciuto anche negli Stati Uniti, è conosciuto in Danimarca ed è conosciuto in Inghilterra, perché le nostre trasmissioni di Radio Gamma 5 messe su internet e vengono ascoltate in Danimarca, in Inghilterra e negli Stati Uniti, questo di sicuro. Poi da altre parti tutto naturalmente è labile. E per cui Alessandro sta diventando un personaggio a livello mondiale. Pronto?
Ciao.
Ciao, ciao Ivano.
Ciao. Ciao.
Sento un giornale, non so chi è, Repubblica oggi?
Sì.
Hai visto Gengis Khan?
No.
Barbaro nella cultura, no? Che se Gengis Khan, il barbaro riabilitato, amava i libri e la storia. Era dice, no? I cavalieri, la religione... Dice, Gengis Khan nel 1200 concesse libertà di culto ai suoi sudditi e favorì una sorta di sincretismo in cui si fondevano buddismo, tibetano e sciamanismo, che è stata una riabilitazione appunto che era criminale da terra, non so qua,
non... Sì, insomma, era un criminale del suo tempo, più politico che non religioso.
Detto da noi, no? Da noi,
sì, certo.
Anni che mi diceva che tutto all'infuori di Roma è tutta
Guarda che Attila aveva frequentato scuole anche abbastanza alte, era uno dei pochi che sapevano...
E i vandali, che sempre chi chiama vandali a tutti chi rompe...
Sì. Infatti i vandali erano ariani,
esatto.
Seguivano Ario. Sì. Comunque tutte le invasioni barbariche cosiddette erano tutte invasioni cristiane, parte alcune, ma quasi tutte erano cristiane, cioè erano ariane o cristiane cattoliche.
Cristiani, metti i Longobardi, guarda i Longobardi, per esempio.
Certo.
I raffondati chiese.
Esatto.
Monasteri, dopo così. E niente, dopo sul libro qua, Enigmi e Vaticano, Francesco Sacchi che parlo, è scritto. Sul portale di Radio Maria, no? È scritto: dalla Polonia uscirà una scintilla che preparerà il mondo all'ultima venuta di Cristo.
Come no? Vabbè.
Posso guardare l'X-File Vaticano, e niente, l'ultima, ieri sera su TV Bassano,
No, non l'ho visto.
dicono un personaggio qua intorno a noi, non mi ricordo più come si chiama, che dice che bisogna assolutamente ripristinare i crocifissi
nelle
scuole.
Vabbè.
Che bisogna accogliere sì i musulmani e altre religioni, però noi siamo te, noi dà l'esempio come può mettersi a posto.
Vabbè.
E che naturalmente qua il cristianesimo è libertà, democrazia.
Certo, come no. Ivano, coraggio.
Dai, avanti.
Dai.
Coraggio.
Vai.
Ciao.
Chiudo qui,
ciao
bello.
Allora, noi chiudiamo qui la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo. Vi diamo appuntamento alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Vi ricordo il rito di sabato, sabato 18, presso il Bosco Sacro di Jesolo, l'equinozio.
Bene.
Ciao a tutti, anzi, metto subito la pubblicità.